Sono le 11.32 sulle note di Carpenter, una famosissima colonna sonora Halloween, Notte delle Streghe. Come promesso, voglio introdurvi Marco Greganti, che scrive sceneggiature per libri, per fumetti, per film. Ha lavorato come autore in Rai per la lunga serialità e per il cinema, ed è dall'altra parte del telefono. Oggi lo disturbiamo perché vogliamo parlare del suo libro che si chiama Slasher. Intanto, buongiorno e bentrovato. Tu intanto sei un grande appassionato del genere.
Beh sì, certo, altrimenti scrivere questo saggio su un sottogenere dell'horror sarebbe stato ancora più complesso.
Per quei pochissimi che non lo sapessero, il genere appunto slasher arriva da to slash, che vuol dire ferire con un'arma affilata, e sono tutta una serie di film dove appunto il protagonista indiscusso è il cattivo, cioè il maniaco di turno, che ammazza esatto. In maniera cruentissima soprattutto gruppi di giovani che si trovano appunto in spazi più o meno delimitati. Esatto, e nel modo più cruento possibile. Solitamente si salva la donna, che è la final girl, l'eroina. Ecco, adesso tu ci racconti tutto nel dettaglio, perché tu in questo libro veramente hai raccontato in maniera doviziosa e puntuale che cos'è lo slasher. Tu dici appunto è un sottogenere horror che ha delle sue regole, dei codici, che tu racconti appunto nel dettaglio, sottolineando peraltro anche il legame tra slasher e letteratura, andando anche a ritroso nei tempi.
Sì, guarda, in realtà, come succede sempre quando si cerca di dare comunque una, non solo un'interpretazione, ma una, di trovare dei codici a dei generi, che siano letterari, che siano cinematografici, è un po' una forzatura, però è sempre più o meno basato su delle storie, su delle storie esistenti. Nessuno ha mai detto che lo slasher si deve fare così, cioè che c'è un gruppo di ragazzi che va in un posto e che poi c'è un maniaco che li ammazza uno a uno e alla fine sopravvive una ragazza, ma nel tempo si è decodificato un po' da solo, cioè tutto è nato da, si può dire, da Psycho di Hitchcock, che non è così come ti ho raccontato, ma in quel film, in quella storia, che nasce da un libro a sua volta, Hitchcock ha cominciato a mettere le basi per quelli che sono i codici dello slasher. Poi sono arrivati altri, ancora prima di Hitchcock, Agatha Christie con 10 piccoli indiani. Sì. Nessuno ha mai detto a Agatha Christie che quello che stava facendo era uno slasher, però da sola anche lei ha iniziato a porre le basi di quello che poi sarebbe diventato un genere fortunatissimo, finire negli anni 70 e tutti gli 80, quindi tu hai ricordato giustamente Halloween, la saga di Halloween, ma c'è anche Nightmare, c'è anche Venerdì 13, quindi tutta una serie di pellicole che hanno, anche grazie ai costi bassi di produzione, sono state fortunatissime, perché hanno fatto incassi mostruosi all'epoca.
È vero, Halloween, la notte delle streghe, sì, del 78 di Carpenter, fu girato con un budget ridottissimo, $300,000, il film fruttò oltre $50 milioni nelle sale, è diventato appunto uno dei film indipendenti di più successo nella storia. E poi tu nel tuo libro in realtà sei molto bravo, perché vai veramente a ripescare indietro nel tempo. Racconti anche in realtà di una serie di pellicole italiane che in qualche modo possono considerarsi slasher, anche se in Italia, tu dici, non è stato proprio codificato, no? Quindi citi Bava, citi Fulci.
No, in quel caso noi, essendo italiani, siamo bravi a trasgredire le regole, no? Lo sappiamo questo. È un genere, ad esempio, che in Italia è sempre stato contaminato con il giallo, ad esempio penso a Stazione Catena,
sì.
Il bellissimo e riduttivo, insomma, il capolavoro di Dario Argento con Suspiria, quello è uno slasher, ma non è che segue esattamente poi quelle che sono le regole. In Italia la produzione di slasher è stata minore, molto minore, per questo i codici in Italia sono stati diversi, ecco, per questo poi si contaminava con il giallo, con il thriller. Però Suspiria, diciamo che è un ottimo esempio di film slasher che ha tutte quelle regole che ci sono, ma che poi diventa altra cosa, diventa altissimo e grandissimo cinema, diventa un capolavoro appunto.
Ecco, infatti tu per esempio dici, no, che prendi in considerazione tra gli altri film anche Il silenzio degli innocenti, dove ci sono un sacco di morti ammazzati, malissimo, un sacco di sangue, e ci abbiamo il villain famosissimo, però non è da considerarsi uno slasher, perché lì c'è l'indagine, no. Abbiamo anche la Final Girl, abbiamo l'eroina, no, Jodie Foster, però lì c'è l'indagine.
Sì, sì. Guarda, esatto, è proprio sempre quel discorso lì, cioè non è che poi se tu trovi quelle cose allora è uno slasher, cioè poi anche la misura e il buon senso che fa di un film di genere, un film di genere. Il silenzio degli innocenti è incentrato su un'indagine, quindi è un thriller. Ad esempio, io per far proprio arrabbiare poi anche molti appassionati che sostengono il contrario, io sostengo proprio che Alien, ad esempio, è uno slasher, cioè è un horror fantascientifico di Ridley Scott che tutti sappiamo e conosciamo, però è uno slasher perché ha tutte quelle cose che deve avere uno slasher. Un viaggio iniziale, ad esempio, ogni slasher inizia con un momento in cui ci sono i protagonisti che si muovono da un posto all'altro in Alien, c'è, e via dicendo, c'è una Final Girl, c'è
un luogo circoscritto,
bravissima, quello che io chiamo arena, cioè nel senso proprio l'arena dei gladiatori, un luogo circoscritto in cui è difficile se non impossibile uscire, altrimenti detto mousetrap, questa cosa, sì, che anche sempre la nostra Agatha Christie lo decodificò a sua insaputa, diciamo.
Ecco, dopo tutte queste...
Alien e slasher.
Infatti mi è molto incuriosito che tu abbia messo Alien tra gli slasher. Ho letto con molta attenzione quella parte a cui che hai dedicato ad Alien. Insomma, tu dicevi appunto, ci sono questi codici, si parte dal viaggio. Solitamente sono dei ragazzi che vanno o in un furgone, una famiglia tipo le colline che hanno gli occhi, la famigliola che parte per quella che dovrebbe, non sarà mai la vacanza. Esatto. Vanno in un campeggio, oppure c'è una festa, oppure in un bosco, penso anche a Cabin Fever, no? C'è sempre qualcuno che tenta di fermarli, il famoso guardiano, no? Tu ne parli anche di questa figura.
Il guardiano della soglia, certo, sì, certo, perché insomma io ho un po' mutuato poi da quelli che sono gli studiosi più o meno famosi come Chris Vogler con Il viaggio dell'eroe. Lui parla, anche lui prende a sua volta da Joseph Campbell, parla proprio di questa figura archetipica, cioè nel momento in cui l'eroe, che sia appunto un eroe moderno oppure di storie antiche, di fiabe addirittura, si trova a un certo punto qualcuno che gli dice: guarda, non proseguire il tuo viaggio, la tua avventura, perché diventa molto pericoloso. Pensiamo alle fiabe anche, oppure a tutti i moniti che venivano dati ai vari Cappuccetto Rosso o Pollici, cioè nel senso non andare nel bosco, non cogliere la mela, non devi fare delle cose, e il nostro eroe puntualmente lo fa.
Esatto.
Nello slasher è uguale, cioè c'è sempre questa figura che viene appunto da tempi antichissimi, che dice all'eroe di fermarsi.
Abbiamo questa Final Girl, no? L'eroe qua non è maschile, è quasi sempre femminile. Pensiamo alla Final Girl per eccellenza, Jamie Lee Curtis, no? Con Halloween, e poi tutta una serie anche di più moderne Final Girl.
Sì, sì, sì. Guarda, lì è stato proprio nel libro proprio mi sono accorto, mentre scrivevo, che c'era stata una vera e propria rivoluzione nello slasher. Mentre fino a qualche anno prima noi siamo sempre stati abituati a considerare l'eroe, anche proprio il nome, no? Cioè l'eroe è sempre un protagonista maschile, no? Poi ovvio che ce ne sono. Nello slasher diventa esattamente il contrario, cioè non è più un uomo, diventa una donna, e sempre vuol dire sempre, tranne rarissimi casi, e questo perché poi il mondo è cambiato fondamentalmente. Certo. e perché lo slasher fondamentalmente racconta, andando più nel profondo, di un viaggio iniziatico fondamentalmente, di un percorso che fa la Vergine, inteso come simbolo, per la sua emancipazione. E infatti le eroine degli slasher, sì, alla fine della storia, che sia appunto che ci sia un maniaco con l'ascia o con i coltelli o con gli artigli, raccontano sempre di emancipazione femminile. Famoso qua da noi un po' meno, ma Slumber Party Massacre è una storia in cui c'è un tizio maniaco che uccide con un trapano che simboleggia, ovviamente non te lo so raccontare cosa simboleggia.
Beh, l'abbiamo capito, sì. Tra gli altri personaggi, oltre alla Final Girl che giustamente ha le sue pagine dedicate, poi c'è il trickster, l'imbroglione, il giullare, e poi c'è anche sempre il prepotente del di turno nel gruppo, che finisce sempre male. Il prepotente viene sempre ammazzato, anche abbastanza alla svelta in genere. E poi arriviamo al vero
il bullo fa una brutta fine.
Esatto, negli slasher il bullo fa una brutta fine, e poi arriva proprio l'incarnazione del male, che è il vero protagonista dello slasher, con il quale succede a talvolta pure di provare empatia, di simpatizzare nonostante le peggiori nefandezze. Queste morte, tu arrivi a simpatizzare. A me per esempio, Marco, è successo guardando un film di Rob Zombie, che è un grande fan del genere, alla fine della Casa del Diavolo, quando questi reietti fuggono in macchina, in sottofondo Free Bird di Lynyrd Skynyrd, e tu parteggi per loro, speri che la polizia non li acchiappi, e dico, ma com'è possibile?
Hai citato proprio una delle mie scene preferite, perché quella scena finale è un videoclip,
vero? È bellissima,
se tu la vai a rivedere, slegata dal film, è un videoclip, c'è tutta la canzone dall'inizio alla fine. Com'è possibile? È possibile, allora, prima di tutto perché il giochetto finisce, cioè se il nostro cattivo, diciamo, non fa quello che deve fare, il gioco finisce, cioè il gioco inteso in senso proprio filmico, narrativo. Noi vogliamo che ci sia un conflitto molto acceso nelle storie, perché se no non ci sarebbero. Poi fondamentalmente nello slasher, nell'horror in generale, ma nello slasher in particolare, si prova empatia e simpatia per il cattivo, perché è parte di noi, l'ombra intesa come archetipo ce l'abbiamo tutti quanti, abbiamo un lato scuro, inconscio, una ferita profonda, diciamo, che teniamo tutti naturalmente a bada, nel senso nessuno diventa un terribile assassino, tranne rarissimi casi, però siamo anche quella cosa, e lo slasher lo fa molto bene, perché comunque dà delle caratteristiche ai cattivi che sono non sono sgradevoli, sono molto belle esteticamente, e tu infatti degli slasher ti ricordi di loro, cioè tu vuoi vedere la maschera di Jason, vuoi vedere le lame affilate di Freddy Krueger, a te è quelli che ti piacciono, non stai con la povera Nancy che è la protagonista di Nightmare. C'è un gioco strano che instaura lo slasher che è proprio questo, lo fa sia con l'estetica ma anche con il racconto di una parte di noi che tutti abbiamo, e aggiungo quasi tutti si può dire i maniaci assassini dello slasher hanno subito dei traumi profondi.
È vero,
quindi
sì.
Sono anche umanizzati, cioè non sono cattivi a caso perché così lo sono, ma hanno comunque avuto alle spalle storie di dolore profondo. Adesso li umanizzo un po' troppo, me ne rendo conto. Però stiamo parlando di cinema, stiamo parlando di narrativa, quindi insomma si può fare, credo. Venerdì 13 Jason è stato vittima di un incidente, per
sì,
dire,
sì,
oppure
sì.
Anche il bambino di Halloween, insomma, Michael Myers che è una vittima fondamentalmente già dall'inizio, è il male puro, ma è anche una vittima.
Senti, il genere slasher ha avuto il suo apice tra il 74 e l'84, peraltro insomma era un periodo quello un po' particolare, c'erano un sacco di serial killer per davvero che giravano negli Stati Uniti d'America, e quindi spesso questi film andavano a pescare a piene mani nella cronaca del periodo. Poi c'è stato un calo, anche perché c'è stata una certa ripetitività, no, nella produzione cinematografica. Poi tornato invece il buon Wes Craven negli anni 90 con il famoso Scream, e ultimamente abbiamo addirittura proprio delle serie televisive dedicate al genere. Una si chiama Slasher, quindi non lascia dubbi, ma sì, c'è anche Scream Queens, no? Che sono proprio tutte dedicate al genere.
È stato, tu hai fatto una parabola molto sintetica ma efficace. A un certo punto il genere si è esaurito, perché le storie, come già detto all'inizio, erano fatte di quei quattro elementi e quelli dovevano essere, quindi non è che si sta parlando di chissà quali architetture complesse narrative, erano storie molto semplici che dopo un po' non sapevano più come suonare, cioè nel senso avevano queste tre note facevano. Ne sono state fatte tantissime di pellicole, adesso abbiamo citate alcune, ma
le
veramente
più famose
centinaia.
Abbiamo citato, è vero, sì.
E a un certo punto è arrivato sia Wes Craven ma anche Kevin Williamson con Scream, lo sceneggiatore, che hanno giocato con il genere, cioè hanno giocato con il linguaggio, insomma hanno detto ok, noi lo sappiamo che sapete come funziona questo genere, e quindi mettiamo in scena tutta una serie di giochi di linguaggio. Quindi, per dire, non so, l'assassino è sempre uno nello slasher, ok, noi ce ne mettiamo due, capito? Quindi hanno cambiato un po' i codici e via dicendo. E è nato da quel momento fino a oggi tutta una serie di pellicole, quella Casa nel Bosco ad esempio, che gioca proprio con le aspettative dello spettatore che sa come funziona quel genere, e sono un po' dei giochi così, a volte fino a se stessi, a volte interessanti, ma che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che poi le vere storie, quelle più belle, sono proprio quelle classiche, appunto, non aprite quella porta che funziona così dall'inizio alla fine, dritto, bello, così. Quindi un po', secondo me, si ritorna, anzi si sta già ritornando a quel tipo di racconto.